Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Tifosi nerazzurri, ben ritrovati a Kickoff. Torniamo con un sorriso grande così, con un sorriso che ho io, Frano Siani, Alessandro Villa, Thomas Lawrence, tre come i tre gol fatti all'Inter nel derby.
Pensavo tre vestiti molto bene, ti
molto
ringrazio
bene,
intanto della domanda, perché siamo vestiti così?
Sì, sì.
Perché indossiamo, tu non sei un uomo da felpa, lo so Thomas, ma lo diventi per questa puntata, perché stiamo indossando le nuove felpe della Made in Milano, erano non le nuove felpe, ma il nuovo drop delle felpe, come diciamo noi giovani,
esatto,
chiamo Fernando.
Esatto, droppate così.
Noi giovani che droppiamo i microfoni, come qualche commentatore magari ha droppato il microfono ieri sera, lo sa.
Probabilmente sì.
O comunque la sera dopo, la sera del derby della Madonnina, derby che noi abbiamo riassunto. Come si può riassumere un derby?
Come si può riassumere un derby? Beh, un derby vinto 3-0 con 72.000 spettatori che ti porta in finale di Coppa Italia. Non lo so, non riesco a trovare parole che potrei usare in una live per
abbiamo
famiglie.
Una so.
C'è una parola inglese?
Oh. Quando vinci un derby, dimmi, sì. Troviamo una parola inglese che ci possa aiutare.
Allora, mi viene in mente solo qualcosa di un po' banale. Però tipo unforgettable. Molto banale, lo so.
Beh, sicuramente è unforgettable quello di ieri, no?
Molto banale, però magari rende l'idea, ragazzi.
Rende benissimo l'idea. Abbiamo scelto ferma noi alcuni momenti.
Sì, oggi abbiamo selezionato 10 momenti che non troverete in altri podcast che vi raccontano di Inter Milan. Abbiamo scelto 10 momenti che secondo noi vale la pena ricordare. Non sono tattici, non sono statistici, ma sono momenti che secondo noi vale la pena ricordare.
Tra l'altro,
di colore non solo.
Momenti di colore, tra l'altro, su questo io ci tengo a dire, perché qualcuno me lo ha chiesto, qualcuno ci chiede, ma amici della redazione di Kickoff, ma qual è il modo migliore di fruire Kickoff? Io vi ringrazio intanto anche qui per la domanda, e il modo migliore è... Voi fate il primo giro solo audio e poi ci guardate, cioè pensate che bello, prima avete immaginato soltanto e poi riuscite anche a vederci.
Sono d'accordissimo.
Per la gioia
dei telespettatori, anche secondo me prima l'audio
quando...
se proprio volete
esatto,
proprio male,
il video. Ma sai come quando da bambino ascolti il film, magari se lo guardi i tuoi genitori, tu sei già a dormire, ti immagini tutta una serie di cose e poi lo guardi davvero,
cosa. Di solito è sempre meglio il podcast del video podcast con
anche
noi protagonisti. Con noi protagonisti, assolutamente. Allora, partiamo con la nostra lista.
Vai, andiamo.
Qual è il primo, il numero uno?
Numero uno è 74.508.
È il tuo PIN della carta di credito.
Esatto, tra l'altro, per cui se volete farmi delle truffe
del
online,
phishing.
Sono quello che clicca sui principi nigeriani. Ma è il numero degli spettatori di ieri sera, dell'altra sera a San Siro, perché è stata la prima volta dal 9 febbraio del 2020 che un derby ha avuto la cornice di pubblico con il 100%.
Assolutamente sì, incredibile. Coreografia altrettanto incredibile su tre anelli. Leggevo che per fare una coreografia del genere c'è bisogno di una precisione, di una anche, come dire, disciplina di chi poi è protagonista, unica. Devo dire che effettivamente ce l'hanno fatta, una cornice di pubblico incredibile, uno scenario pazzesco, non poteva che essere, caro Tommy, una partita pazzesca con una coreografia del genere.
Grande lavoro di squadra, ragazzi.
Sì.
Nonostante,
lavoro di squadra.
Posso dirlo, l'unica nota stonata,
quale?
Lo dico, mi piace trovare anche quando si trovano...
Non sapevo che ci fossero
note stonate. C'è una nota stonata, il pelo nell'uovo è questo. Io ho visto, purtroppo, anche ieri, uno dei grossi mali del nostro calcio, mi tocca denunciarlo, prendere uno spazio di denuncia in questo calcio, è chi... nella giornata di ieri è venuto allo stadio, questo okay. Siamo contenti, soprattutto magari se non è un abitué, ma un occasionale, va benissimo, sì. Non siamo, andiamo patenti di tifo, se viene una volta a San Siro vale esattamente come chi ci è venuto 10.000 volte, sì. Ma per carità di nostro signore, non ti comprare la sciarpa dell'evento, quella con i due loghi delle due squadre, perché in un derby
no,
è ammessa,
sei fan di questa
solo
cosa.
In un caso, ma in Champions League, no, ma perché devi avere, ma tu vai allo stadio con quella sciarpa lì, metà rosa, metà azzurra,
amici,
ma perché
visto che siamo anche su YouTube, a questo punto nei commenti sotto fateci pensare, fateci capire cosa ne pensate. A me non dispiace
la sciarpa dell'evento,
perché no,
la doppia, come cioè, metà dell'Inter, metà del
magari
Milan,
c'è il tifoso che viene da Cava dei Tirreni, si fa 800 sì. km, vuole vedere il derby.
Ma compra la sciarpa nerazzurra, tifoso che viene da Cava dei
Tirreni. Il ricordo dell'Inter Milan. No, vabbè.
Tu, Tommy, come ti poni? Siamo allora, uno contro uno a favore.
Esatto, sono, devi schierare. Come X Factor in questo momento, sei tu che decidi.
Sono Cinziani, quindi ma mi svelo anche il nostro operatore, Pino Specchio. Quando va in trasferta, sì. Si compra sempre queste trasferte, è vero. Ecco. Tipo, quando andiamo, che so,
non mi stupisce per niente che
sta la sciarpa lì delle due perché è un ricordo,
ma in Europa è concesso, ma in Italia tu davvero
posso
vuoi
dire questo aneddoto di Pino
in Italia è un paese di odi territoriali, tu vuoi davvero una sciarpa con i loghi di entrambe le squadre, tu vuoi differenziarti
sei,
dagli altri,
invece, vabbè. Sei davvero un radicale del tifo,
un radical chic ma senza chic, okay.
Allora, quindi primo posto ci sono i 74.000 tifosi, sì. Poi al secondo della lista
il GPS di Tomori. Il GPS perché Ficario Tomori, tra l'altro giocatore difensore molto molto forte, sì. Ieri a un certo punto, come succede alle volte, succedeva magari con i primi navigatori, che a un certo punto perdi il tuo sì. GPS. Sì. Perché? Perché
ricorda la mutata di The Office incredibile.
Esatto,
su questa cosa.
A un certo punto Lautaro Martinez, la bellezza del gol che sblocca di fatto lo 0-0, scongiura lo spettro dei supplementari sì. E dà il via alla cavalcata nerazzurra, è originata dal fatto che Lautaro con un movimento fa perdere completamente la posizione a Ficario Tomori, che si trova a un certo punto senza appunto le coordinate,
vero.
Lascia quei due metri Lautaro Martinez, che tra l'altro un'altra cosa sublime che io ho notato, indica a Darmian dove sì. Vuole il pallone, che è una cosa proprio
sì,
di alto livello,
davvero incredibile. Tra l'altro questo è proprio il gol di Lautaro trademark, no? Quante volte abbiamo visto fare questa girata clamorosa. E poi devo dire che Tomori il GPS l'ha perso anche sul secondo gol, sì. Che magari ho visto che è un altro punto della lista, quindi non voglio spoilerare,
non voglio spoilerare,
però devo dire che io alla vigilia ero molto preoccupato della coppia Tomori-Calulu, che secondo me sono fortissimi. Devo dire che non avevo fatto i conti con la forza di Lautaro Martinez.
Se ti dico intangible, Tommy.
Oh, allora mi metti un po' alla prova perché non studio l'inglese.
Il film con Kevin Costner, no?
Sì,
come,
no, ma
come si chiama? Però The Untouchables.
Okay. Però intangibles invece, cioè non studio l'inglese a livello serio da quando ho finito la scuola nel 2007.
Okay.
Però intangible, la parola tipo qualcosa che esiste ma non è concreto. Quindi
esatto.
Tipo come lo spirito, ad esempio, l'umore.
Esattamente.
Perfetto, quindi ho superato l'inglese.
Hai superato l'esame di inglese,
esatto.
Che non era facile,
esatto.
Ma intangible
per un inglese, tra l'altro.
Nello sport americano di solito si intende, io metto il basket, sono un grande
vai.
Appassionato, tutto è statistica, sono le advanced stats che misurano tutto quello che tu puoi fare in un campo, da dove tiri, con che frequenza.
Sì, qua. Sì, sì, sì.
C'è una cosa che si chiama intangibles, ovvero le cose che non si possono contare. E in quello, secondo me, nella partita di Ivan Perisic, l'Inter vince grazie a un paio di cose di Ivan, che sono
clamoroso.
In particolare il salvataggio, no, Ferna.
Quello sulla linea, pazzesco, perché poi 30 secondi dopo arriva il 2-0 e difatti il 90% della panchina nerazzurra e dei presenti in campo vanno ad abbracciare Perisic e non Lautaro Martinez, perché il gol nasce dal suo salvataggio sulla linea e qualche minuto prima c'è un lancio lungo, mi sembra per Giroud, anzi per Leao, Skriniar riesce ad anticiparlo, si scontra con Handanovic, la palla va larga, sembra destinata al fallo laterale, si disinteressano tutti del pallone, tranne Ivan Perisic che lo rincorre e si fa 50 metri di campo, in scivolata, la tiene dentro, fa impazzire i 70.000 di San Siro, quella è davvero il paradigma degli intangible per quanto riguarda le statistiche, perché ha caricato il pubblico, ha caricato la squadra, si è caricato lui e ha anche, secondo me, un po' demoralizzato il Milan.
Ha caricato anche
il telefono, perché ha creato questa energia statica,
esatto.
Elettrica, che difatti dà motore e luce a tutta San Siro, e Ivan Perisic c'è anche questo.
Se ti dico Thomas
Striker,
dai,
Masterclass in Bovisa. Okay. Bovisa poi te la spieghiamo noi. Striker Masterclass.
Allora, Bovisa non ho capito, sì, però okay. Striker Masterclass, questo è molto semplice. Proprio una lezione, diciamo, in come si gioca in attacco da coppia, diciamo. Esatto. Così, giusto?
Dai. Perché in Bovisa? Perché la citazione qui è di un grande nerazzurro come Osvaldo Bagnoli, sì, detto lo Osvaldo della Bovisa, popolare quartiere di Milano da cui veniva, che disse in un'intervista, tra le varie cose, tra l'altro autore del Io non sono un pirla, poi okay, reso celebre da un allenatore che incontreremo presto, ma sostanzialmente cosa succede? Succede che dice a un certo punto: dite quello che volete, okay, ma io davanti ne voglio uno lungo e uno corto. Cioè la coppia d'attacco deve essere uno, il centravanti, uno grande che fa la guerra, e uno piccolo, sì, che gli gira attorno. Aguilera è scura, viene il suo, okay, Genoa. Okay. Ed è quello che, sì, con le dovute proporzioni, perché in realtà Correa è più alto,
esatto,
di Lautaro.
Proporzioni stare, termine giusto.
Però sì, che hanno, esatto, fatto ieri sera, l'altra sera, Lautaro Martinez e Joaquin
Correa. Uno ha fatto la seconda punta, uno ha, sì, fatto, esatto, la prima punta sul secondo gol di Lautaro, l'imbucata. Di Correa, lo scavino davanti a Magnan e di Lauti, che fa l'attaccante puro, la prima punta, la seconda la fa Correa. Tra l'altro mi dicevi prima che Osvaldo Bagnoli è anche lui il paradigma, una parola che oggi, sì, mi piace, degli allenatori stressati all'Inter, perché dopo l'Inter ha scelto di ritirarsi.
A 58 anni ha smesso di allenare.
Va bene,
scudetto col Verona, semifinali di UEFA col Genoa, tutto okay, bene. L'Inter,
prima squadra a battere il Liverpool in casa.
Esatto. Anfield, sfiora italiano, uno scudetto, esatto, clamoroso nell'Inter, secondo posto dietro Milan stratosferico, poi dice: ragazzi, basta,
non ce la faccio
posto
più.
Così.
Va bene così.
Salutiamo
ancora
anche lo Osvaldo. E poi,
ancora, poi
Lautaro, che poteva portarsi a casa il pallone.
Assolutamente sì, perché Lautaro Martinez, ad occhi poco attenti, ha fatto due gol, in realtà ne ha fatti tre, perché c'è un salvataggio clamoroso su Olivier Giroud dopo un calcio di punizione dal limite. La palla sta arrivando a Giroud, che di fatti avrebbe tutto lo specchio da porta avanti, ma c'è Lautaro Martinez che l'ha tenuto d'occhio sugli sviluppi del calcio di punizione e sporca la palla in calcio d'angolo. Al calcio d'angolo arriverà poi il gol annullato a Benasser, però la partita resta 2-0 anche grazie a questo intervento di Lautaro, che di fatti è un vero e proprio gol.
Esulta come fosse
esulta
gol.
Come fosse
bella.
Gol.
Queste cose a me caricano quasi più di gol. Sì, forse perché sono inglese.
Ti volevo proprio chiedere, sì, questo. Cioè, sì, diciamo, avendo visto qualche partita, non quante te, ma qualcuno l'ha vista in uno stadio inglese. Allora, senti un rumore forte al gol segnato.
Sì.
Senti un rumore più forte al corner conquistato. Non ho mai capito perché, ma è proprio l'emozione più grande. Il salvataggio, dove si colloca tra queste due emozioni?
In mezzo.
Cioè, più di un gol, ma meno di un corner.
Bravissimo.
Esattamente così. Esattamente così. Poi ancora andiamo avanti, la nostra lista come prosegue?
La prosegue con, abbiamo segnato, era gol al taglio, perché sì, è una delle cose più belle che abbiamo visto forse quest'anno, è stata proprio l'azione che ha originato il terzo gol con Marcelo Brozovic, che diciamolo, un professore universitario che dovrebbe proprio fare il docente ad Harvard, probabilmente
geometria,
gioca incidentalmente, sì, a calcio, ma assolutamente un cui stratosferico. Sì, e lo dimo, ma io sono convinto che un giorno vedremo su Netflix un documentario in cui Brozovic in realtà ci ha preso tutti in giro fin dall'inizio. Cioè, io sono convinto, sì, che a sua casa
davvero... ti ricordi Joaquin in Phoenix fece, sì, una sorta di documentario, sì, sì, che durò un anno, sì, dove finse,
secondo me, Brozo
completamente fuso.
Se vai a casa sua,
esatto,
sì, sì,
Le lauree.
Ah, tipo, sì, se vai, sì, a casa sua c'è una lavagna con la teoria delle stringhe, sì, che sta completando.
Le equazioni impossibili.
Sì, 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 sì. E poi si veste da coccodrillo per prenderci. Facciamo tutti un esperimento nell'universo di Marcelo Brozovic.
Ci sta, ci sta.
Cos'è che stavamo dicendo in tutto questo?
Il taglio.
Ogni tanto come i nonni, sì, dovete riavviarmi. Il
ci
taglio, perché
andare,
a un certo punto capisce che è lasciato solo, vede già dove sta andando Gosens, che attacca l'area, sì, di rigore come nessuno, e di fatto il terzo gol è tutto in quel taglio. La palla, sì, gli arriva giusta, ma lui fa questo movimento, sì, senza, sì, palla, che di fatto è come il primo gol.
Grandissima palla di Arturo Vidal, che tra l'altro non è nella nostra lista, però Vidal resta in campo fino al 96esimo, perché è andato 6 minuti di recupero, se ricordo bene, con una caviglia completamente distrutta, resta per dare una mano alla squadra, anche questo sul 3-0, magari ti aspetti che uno possa anche uscire, certo, e invece Arturo è rimasto fino alla fine. Gran taglio di Brozovic, gran palla di Vidal, Vidal non è nella lista, il taglio di Brozo sì.
Qui sto per fare un assist.
Vai.
A Thomas, qual è il sorriso più bello del mondo? So che lo devi dire ogni puntata, lo dice anche qui, è il sorriso
più bello
per
del
te,
mondo.
Qual è il sorriso più bello del mondo?
Di un bambino innocente, no, aspetta, è una domanda trappola?
No, okay, per noi, io pensavo, pensavo che volessi fare delle ragazza. Dediche particolari, perché
oh,
tu hai
sempre... tipo la mia compagna.
Possiamo tagliare di spesso nelle live.
Non lo so se postprodurremo questo momento, in caso avrai modi e tempi per chiarirti a casa.
Adesso con la bambola voodoo di Tom.
Vabbè, non è un problema. Per noi il più bello del mondo... Si è giocata molto male. Per noi il più bello del mondo è quello di Adriano.
Sì, assolutamente. Ieri... San Siro era tutto per lui, tutto per l'imperatore, che quando si è affacciato si è commosso, e devo dire che anch'io in onda un attimino ho vacillato, perché siamo pur sempre uomini, e sul gol del 3-0 c'è un sorriso clamoroso di Adriano, che dimostra di essere stato sempre interista, e davanti a lui questa vittoria, secondo me, ha un sapore ancora più bello.
Ottava posizione per, abbiamo chiamato, lasciarsi andare, perché abbiamo allenatore vice, allenatore interista, che contemporaneamente si lasciano andare e non si lasciano andare, perché Simone Inzaghi, che memore di alcune cadute non sul campo ma un paio di volte era scivolato, perché è molto ripida,
quelle scale,
esatto, quelle scarpe eleganti che mette il mister, sono un po' si è tenuto al corrimano, e invece si è lasciato andare Massimiliano Farris, che per una volta perde il suo proverbiale aplomb. Dirige immaginificamente
l'orchestra,
il coro
lui può che, stare, lui che ha questo, come dire, questo standing contenio, da ufficiale, da
ogni
ufficiale,
tanto ci sta, no? Thomas, perdere la plomba,
anche quel baffetto tipico delle forze dell'ordine, si è lasciato andare
un po' da ufficiale. Master in comando,
un po' da ufficiale, l'abbiamo visto, lasciarsi andare è stato bellissimo. Ancora?
Non ho posto. Devrai per vendetta.
Devrai per vendetta, questo è facile, dai, perché nell'ultimo derby perso, anche perché, tra l'altro leggevo, off topic. Hanno vinto un solo derby su quattro e si fanno grandi. Però anche il Milan ha vinto. Mi veniva molto da ridere.
Devi ricordarti, devo svelarti la prima regola di internet, Fernando, la do anche in esclusiva. Non del Fight Club, quello ne parliamo in un altro momento. La prima regola di internet, esatto, ti ricordo, se anche voi a casa,
segnatevela,
accostate in auto, se siete in auto, e segnatevi la prima regola di internet, che è anche l'unica, come il Fight Club, è... Non entrare mai nel merito.
Non entrare mai nel merito.
Leggi una cosa e poi passa. Se tu incominci a entrare nel merito, in comunque una rete globale che interconnette tutti i computer, che vi ricordo nasce nei campus universitari e anche nelle, come dire, nelle caserme, una cosa militare all'inizio.
Come...
Diventa globale grazie ai pervertiti, perché diciamo storicamente internet è fatta dai pervertiti, e poi adesso diventa ancora più globale, però leggi un po' di tutto.
Mi faceva molto ridere questa cosa. Un derby su quattro, nell'unico derby vinto dal Milan.
Cosa è
successo? Uno l'ha vinto l'Inter, uno l'ha vinto il Milan.
Altri due pareggi.
C'è stata la doppietta di Giroud, che oggettivamente aveva fatto una partita superiore a De Vrij. De Vrij che si era preso tantissime critiche, molti hanno detto non ce la fa più, Giroud se l'è messo in tasca. Però devo dire che nella partita di ieri, se c'è qualcuno che ha fatto questa operazione inversa, è proprio De Vrij con Giroud. Gli ha fatto toccare un pallone, l'ha sempre anticipato, in generale è andato più in alto di lui. Ho avuto l'impressione che l'avesse studiato bene questa volta, e quindi grande vendetta di Stéphane De Vrij su Olivier Giroud.
De Vrij per vendetta.
De Vrij per vendetta.
E l'ultimo punto è: qual è il momento migliore per segnare il tuo primo gol a San Siro che non sotto la curva nord, 10 minuti alla fine della partita, sul 2-0 in un derby?
Assolutamente sì, e tra l'altro anche qui abbiamo scelto l'autobiografia di Robin Gosens, che tra pochissimo uscirà, tra l'altro. Anzi, è già uscito.
Allora, autobiografia che si chiama Traumen Jon Sik, Main Etwas Under Weg zum Fußballprof.
Posso chiederti di farla, di farla leggere a Thomas, perché mi sa che è l'unico che padroneggia la lingua tra i due.
No, stiamo guardando. Ah, ok. Traumen Jon Sik, Main Etwas Under Weg zum Fußballprof.
Che significa?
Questo è l'italiano, leggi tu.
L'italiano è il classico titolo tedesco che ci fa un po' sognare, popolo di grandi sognatori. Esatto. Vale la pena sognare. Il mio percorso è leggermente diverso verso il calcio professionistico.
Eh sì, perché non molti sanno che Robin Gosens non ha mai fatto il settore giovanile in una squadra. Ha iniziato direttamente a giocare. prima in Serie D e poi è diventato professionista, dicevamo, quindi vale la pena sognare, sì, e noi ieri nel post partita abbiamo detto se tu dovessi scrivere un libro, cosa che hai già fatto, sì, con un protagonista che fa il suo primo gol in un derby davanti a 70.000 persone, come lo chiameresti? Il nostro Ledwall era come nei sogni e lui ha detto esattamente così, come nei sogni.
Quindi abbiamo azzeccato Ledwall,
abbiamo azzeccato il futuro d'autore.
No, sì,
sì, però poi scriverà la sua storia di giovane, che
giovane,
viene,
esatto, una storia di riscatto del meridione.
Posso aggiungere mai un altro come sì, cioè per una cosa che ovviamente non è entrata nel nostro top 10 però va citato, il bacio di Inzaghi la moglie dopo.
Ma tu sei il solito romanzicone.
Esatto. Così mi faccio perdere anche la compagna
forse,
prima.
Forse, non lo so.
Che romanticone, il solito romanticone.
Il solito romanticone. E posso dire anche una cosa, chiudere un po' il momento derby. Secondo me noi abbiamo due giocatori che sono i migliori al mondo in questi due fondamentali. Cioè, trovatemene uno nel mondo che calci meglio al volo di Lautaro Martinez.
Nessuno. Sono d'accordissimo con te.
Ma già il suo primo gol contro il Real Madrid, quella
sì, sì, proprio quel tipo di, di gol ce l'ha solo lui.
Le corde.
E ci metto anche i grandissimi, secondo me, forse Benzema.
Non lo
sicuramente Trezeguet ai tempi, era proprio quel tipo di calcio secco al volo.
Era una caratteristica, però lui ce l'ha proprio. Anche perché proprio come morfologia, no? È bassino, si coordina subito, quindi il baricentro basso appena si coordina ha subito un impatto forte col pallone, ce l'ha. Sono d'accordo con te.
E l'altra cosa, qui, anche qui, nominate uno migliore, il mio amico Massimiliano, non Faris, ma un altro Massimiliano, mi dice sempre, è un grande esperto di calcio, e mi diceva la cosa più importante del calcio è il taglio sul secondo palo. Cioè proprio la chiave di tutto il calcio moderno di attaccare il secondo palo. Trovatemene uno che, meglio di Gossens, va a attaccare la porta sul
diciamo
secondo palo.
Diciamo che Caglione è stato il precursore.
Esatto, però sul primo, forse.
Sì, Caglione tagliava sempre, forse sul primo, ragione. Sì. Robin Gossens, posso dirti che ci ha costruito la carriera?
Sì, davvero.
Su questa cosa. Sì, sì. Non c'è nessuno apparentemente meglio di
lui. Trovatesene uno meglio.
No, difficile. Questa è una call to action per chi ci segue. Allora, nei commenti diteci un giocatore che taglia meglio sul secondo palo di Robin Gosens. Abbiamo chiuso la parentesi derby, è già
forse
finita? Forse. Ci concentriamo sulla Roma? Sulla Roma?
Ci concentriamo sulla Roma in brevissimo. Dobbiamo parlare anche di Roma-Inter.
C'è una partita, ragazzi.
Terza sfida contro Mourinho. Secondo me è la partita più difficile dell'anno, lo dico tranquillamente. Anche per come sono state le prime due, perché le prime due sono stati due monologhi nerazzurri che onestamente
posso dirti,
non avevo mai pensato.
Al limite dell'umiliante, non sarei mai aspettato, ma la partita di Coppa Italia forse un po' meno. La partita di Roma, io ero lì, è stata davvero all'Inter.
Un grandissimo merito dell'Inter. Che
assolutamente però ho avuto poche volte l'impressione che una partita potesse finire 7-8-0 come quella. Poi l'Inter si è contenuta, cioè, ha avuto quasi, posso dire, pietà. Di una squadra che era davvero in difficoltà e
che non è più la Roma di
Non è più la Roma di mesi fa. Adesso è una bella squadra.
È una squadra che non perde da mesi, che ha trovato un'unità che assolutamente adesso diventerà molto molto difficile da affrontare. Una squadra che ha in particolare una persona da temere che ci verrà raccontata nella nostra prossima rubrica, che è l'avversario.
Ok, ragazzi, allora, nell'andata non potevamo parlare di questo personaggio perché era squalificato di campionato, sto parlando, ovvero Tammy Abraham. Ovviamente gioco in casa, scelgo il mio connazionale, anche se ovviamente origini nigeriane, però ha scelto i Three Lions, quindi grazie mille Tammy Abraham per questa scelta. Ovviamente tecnicamente lo conosce molto bene, ragazzi, è un calciatore molto duttile, fisico, agile, vede bene la porta, però voglio magari raccontare un po' la sua storia che è un po' più interessante. Uno che ha fatto tanta gavetta come tanti in Inghilterra, giocando molto in prestito. L'anno più importante è stato con Aston Villa 2018-2019, ha fatto un sacco di gol, mi ricordo ha fatto un poker, 4 gol in una partita contro il mio amato Nottingham Forest, me lo ricordo bene, in questa, una partita 5-5, quindi con, cioè, il calcio inglese, poca difesa, avanti, at its very best quel giorno, quindi già un po' si è messo in mostra quell'anno in cui il vice allenatore di Aston Villa era un certo John Terry, tra l'altro, va in finale di playoff e batte il Derby County allenato di Frank Lampard, quindi un altro intreccio col Chelsea, perché ovviamente Tammy Abraham in questo momento era ancora in prestito dal Chelsea. Poi fa molto bene secondo me con Frank Lampard prima, un po' meno dopo quando è andato via Frank Lampard col Chelsea, però fa abbastanza per ovviamente attirare l'attenzione di un certo José Mourinho e la Roma che spende tanto per portarlo. Io tifo molto per lui perché, ragazzi, come sapete, mi potete anche raccontare meglio, gli inglesi nella storia del calcio italiano, ma anche all'estero in generale, non hanno fatto benissimo, però sta andando molto bene questa esperienza. 24 gol in tutte le competizioni, doppietto in un derby, una cosa che non si vede da tanto tempo, un inglesino che fa gol nel derby, un certo Paul Gascoigne, vi ricorderete, sotto la curva, quel pareggio l'ultimo respiro, quindi bei ricordi anche per noi inglesi. Lui però, secondo me, può crescere ancora e farà molto bene, secondo me, al mondiale, che non cito a caso, ragazzi.
Certo,
questa coltellata che era tua.
Dopo tutte le volte che mi avete preso in giro per l'Europa.
E potremmo non aver finito ancora.
Però una cosa che volevo raccontarvi, anche da bambino, Tammy Abraham faceva corsi di teatro, ragazzi. Sì, ha anche ammesso che se non avesse fatto il calciatore gli sarebbe piaciuto magari fare l'attore. Gli piaceva molto, cioè si esaltava a fare l'attore già da piccolo. Una volta gli hanno dato il ruolo di un bully. Perché era alto,
faceva il bullo
così perché era molto alto, però questo weekend non andrà a bullizzare nessuno della nostra difesa, esatto, perché c'è un certo Skriniar, De Vrij e Bastoni, quindi sarà veramente una bella lotta e speriamo, per chiudere questo gioco di parole e battute inglesi, speriamo che lui non sarà il protagonista ma solo un comprimario a San Siro.
Perfetto, questo... so che lui ha anche degli amici nel calcio, no?
Sì. Tantissimi. Poi
Tomori, leggevo che hanno una sorta di bromance,
perché sono cresciuti insieme.
Bravissimi, ragazzi. Per continuare, esatto, per questo legame col Chelsea, sono, perché l'Academy del Chelsea, sta giovanile, ha suonato tanti talenti molto importanti. Un altro è Tomori, e quindi anche bello vederli fare bene in Italia quest'anno. E sono già un po' giocato contro, e molto, cioè per noi scende molto fieri vedere i nostri inglesi fare finalmente bene all'estero.
Sì, poi devo dire che il Chelsea è un po' come il Parma di Girardi, tipo ha 100 giocatori sotto contratto, un po' in giro per l'Europa. Ricordo all'Udinese c'era Perizza, ad esempio, che era insospettabilmente del Chelsea.
Così,
anche giocatori di...
Ma è uscito anche un reality che non sapevo di essere del Chelsea.
Esatto, è assolutamente così. Tra l'altro, se posso dirti la mia su Abraham, così non seguo il calcio, quindi non lo so,
certo,
però immagino.
Dai.
Secondo me l'anno prossimo sarà l'attaccante più forte della Serie A.
Sì, è classico che il primo anno prende le misure, come Lautaro, no?
Esatto,
è
quel tipo di giocatore, già quest'anno è fortissimo, secondo me l'anno prossimo sarà il migliore di tutti, la mia personalissima opinione, esclusi i presenti, esclusi i protagonisti del podcast e del canale sul quale state guardando questo podcast, però secondo me lui sarà davvero un giocatore straordinario, come lo era il protagonista della prossima rubrica.
La rubrica, adesso scusatemi, ma devo nonnare. E quindi partiamo con i racconti
Simpson
degli anziani. Esatto. Datemi Abraham Simpson, perché
Abraham
devo Simpson raccontare di
non
quando.
Non
esatto.
Pantofole, però. Hai sneakers.
Dobbiamo parlare di un famoso Inter-Roma e Roma-Inter. Adesso vi spiego. Allora, stagione sportiva 2004-2005 che intanto ha una grande priorità, ovvero il campionato di Serie A, almanacchi alla mano, non si gioca, non viene assegnato e quindi durante quell'anno nessuno gioca
al calcio.
Capita e quindi bisogna in qualche modo dedicarsi ad altre competizioni. Le altre competizioni che si giocano sono due, la Champions League e la Coppa Italia.
Sì.
Hanno entrambi delle finali molto appassionanti, in particolare la finale di Champions League è un thrilling che tiene incollati gli schermi e allo stadio di Istanbul tanti sia tifosi che anche meri appassionati di calcio, noi che siamo appassionati soprattutto delle partite che hanno un andamento particolare, che con dei plot twist, giusto Thomas?
Perfetto,
ammirato promosso. Come il Milan vince 3-0 il primo tempo, sembra inevitabile la Coppa, e invece poi un grande secondo tempo del Liverpool e un esito amaro per rosonere i calci di rigore fanno sì che il Liverpool conquisti la Coppa dei Campioni. Tutto questo ai tifosi interisti, noti amanti della sportività e delle belle storie di sport, fa particolare piacere. Tant'è vero che alla finale di Coppa Italia in molti si presenteranno proprio con la maglia del Liverpool per omaggiare quella grande storia
d'Europa.
Di sport, i campioni d'Europa, perché comunque si sale sul carro del vincitore, in quel caso il carro del vincitore partiva da Anfield Road. Si trova l'Inter per dei motivi che mi sono tuttora oscuri, vi dirò la verità, a giocare le due partite della finale di Coppa Italia, il 12 e il 16, il 15 di giugno, Sì. L'andata è a Roma. E la particolarità è che nonostante le partite siano a 3 giorni di distanza, nella prima partecipano i giocatori di Argentina e Brasile, nella seconda no, perché partono per la Confederations Cup in programma. Evidentemente nessuno aveva un'agenda ai tempi, fatto sta che l'Inter gioca. Allora cosa succede? Thomas, tu, qualche giocatore interista pensa, io al ritorno non ci posso essere, come succede alle volte quando se domani sei impegnato, oggi cosa fai? Ti porti avanti.
Giusto.
E quindi decide, in particolare un calciatore interista, di chiudere la pratica qualificazione già all'andata, anzi la pratica finale già all'andata. Si tratta di Adriano Leite Ribeiro che sul prato dell'Olimpico batte la Roma praticamente da solo con un gol sostanzialmente da Ostia calciato prima da quella parte lì e un altro invece di testa su corner. Io chiudo questo momento con due cose. La prima è le formazioni dell'epoca, perché molti non se lo ricordavano. Io la Roma mi ricordavo molto più forte, ti dico la verità. In realtà quella Roma allenata da Bruno Conti e di solito
è già qui.
Sì, quando metti
come Bruno Conti
era iniziato no, del Neri Völler quell'anno lì,
forse
addirittura Prandelli all'inizio, bravissimo. Però diciamo, se arriva a Bruno Conti vuol dire che proprio siamo
rimosso totalmente. Sì, sì, come
Bruno Conti era,
no?
Sì, a quel punto bandiera bianca sul ponte sventola bandiera bianca come cantava Battiato. Siamo proprio alla soluzione ponte Suarez,
assolutamente,
chiudere con dignità
all'ammazza caffè,
esatto. E la Roma si schiera con Curci tra i pali, poi Panucci, Ferrari, Chivu e Cuffré, tale Virga.
Come Virga?
È Virga, giuro, Virga. Dacour, Perotta, Mancini e poi Totti, Cassano davanti, comunque un bel giocatore. Subentrano Montella e uno dice, vabbè, Scurto e Greco.
Greco, sì, sì.
L'Inter di contro, Tolbi, Porta.
Sì.
Poi Zanetti, Materazzi, Mihajlovic, Favalli, Zemaria, Cambiasso, Stankovic, Chili, Gonzales, Adriano Martins, subentrano Van der Meijde e Cruz. Comunque abbiamo vinto a Roma con a destra l'amico Zemaria e a sinistra l'amico Chili Gonzales. Non proprio gli esterni dei nostri sogni, ma comunque degli ottimi calciatori ci sono serviti.
Vero,
tutto questo per dire che appunto alle volte come cambiano le informazioni quando non te lo ricordi, ma la seconda cosa che voglio dirvi è, io ve l'ho raccontata bene, sapete chi la racconta meglio?
Chi?
E guardate che ci fanno tornare addirittura nella nostra metà campo per gestire questo pallone. Adriano aggancia i 35 metri, parte da solo alto, attenzione, carica a sinistro, il suo tiro è gol, 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 è gol. Dove si annidano i nemici di genere, è bravo Curci, la tocca anche, ma c'è poco da fare. Al minuto 30 il sigillo dell'imperatore, il sigillo dell'imperatore.
Questo è stato contro la Roma in Coppa Italia. Purtroppo non ho giocato poi la finale perché sono andato in nazionale. Ho chiesto di poter partecipare della finale, però loro non mi hanno lasciato tornare. È stato un bel gol da fuori aria, ho visto che c'era l'opportunità di cacciare, io come caccio forte ho visto che c'era la possibilità di cacciare e quindi ho fatto un bel gol.
Adri, ti ricordi quella finale, quanto fu importante? Perché l'Inter aspettava di vincere un trofeo da tantissimi anni.
Sì. Anche per quello che è stato importante, perché lo sapevo che era una cosa importante anche per l'Inter. Per quello che ho chiesto tanto di tornare per giocare la finale, però loro nella fine non hanno lasciato venire. Quindi, però abbiamo vinto, quello che è importante, la squadra è vinta. E quindi sicuramente è stata una cosa bella per tutti.
Poi lì tu eri in un momento in cui, quando appena vedevi la porta, anche se eri a 40-50 metri, tiravi lo stesso.
Sì, perché io ho fatto sempre allenamenti così, no? Io come caccio forte, quindi ho l'opportunità di cacciare, se prendo bene la palla è quasi impossibile da prendere, no? Quindi per quelli che abbiamo degli allenamenti per aprimorare ancora di più.
Tocca ancora a me per l'ultima rubrica dedicata, si chiama 1-2-3 Bomber, sì. Caro Fernando, caro Thomas, i giocatori che hanno segnato soltanto 3 gol nella loro esperienza nerazzurra, quest'oggi è la volta di Zanetti. E voi direte: no, ma Zanetti ha segnato più di tre gol.
Dai, ma svegli,
infatti, intanto Adrian Zanetti ne ha segnati almeno 3.5, 4 forse, cosa del genere. No, scherziamo, ne ha fatti molti di più, 18 se non sbaglio.
Sì, li sto ripercorrendo tutti, ma sono più di 3.
Ma si tratta dell'altro Zanetti, ovvero Cristiano Zanetti,
allora.
che ha una carriera molto particolare, perché viene prestato a un certo punto dall'Inter, arriva all'Inter dalla Reggiana, l'Inter lo compra come uno dei migliori giovani, anzi addirittura credo dalla Fiorentina, che lo presta prima a Venezia e poi alla Reggiana. L'Inter lo compra come uno dei migliori giovani del campionato e lo presta subito al Cagliari. Nel 99 va al Cagliari, allenato da Giampiero Ventura, che era già un allenatore in Serie A in piena attività, molto diverso da quello che conosciamo oggi. Segna 3 gol Cristiano Zanetti, non, qualcuno memorabile, qualcuno meno, nel senso che il primo è il gol che sblocca la partita sul campo dell'Hellas Verona nel 2001-2002, una rete fondamentale, poi arriverà una doppietta di Cristian Vieri. Il secondo è il gol dell'illusione, perché nella semifinale di Coppa UEFA, sempre in quella stagione, lui segna il gol del provvisorio 1-2 che riaccende la febbre della speranza contro il Feyenoord. Il terzo è uno dei gol credo più involontari, nel senso che in un derby lui calcia verso il primo palo, trova la tibia di Calazze, la palla assume una traiettoria stranissima e finisce in rete.
Non
un bel derby, ma la cosa più particolare del povero Cristiano Zanetti, dico povero perché comunque ha giocato in Serie A, ha vinto uno scudetto con la Roma, pupillo di Fabio Capello, ha giocato un mondiale, insomma, carriera di primissimo livello, ma cosa succede? Lui finisce l'esperienza nerazzurro e firma a parametro zero per la Juventus.
Sì.
Tu firmi per la Juventus e dici: vabbè, l'anno prossimo sono in Champions, gioco in una grande squadra. E si trova a giocare
nel 2006.
Riavvolgiamo prima nel 2006. La prima che gioca è Rimini Juve, campionato di Serie B. E quindi una scelta non proprio un tempismo perfetto.
Ci insegna una lezione questa cosa?
Mai firmare contratti.
Se sei uno svincolato, anche perché a memoria anche Lucio forse non firmò per la Juventus.
Sì. Però durò pochi mesi, poi lì era già in. In generale,
c'è una morale.
Sì, c'è una morale, la storia la diciamo subito, ditela anche ai vostri bambini, per carità, ma se mai vi dovesse capitare, anche in caso di necessità, voi nel dubbio non andate alla Juventus.
Diciamo, così, nel dubbio se vi capita. Va bene, signori, che puntata straordinaria, davvero puntatona, non so davvero cosa aggiungere, se non che faremo meglio ancora nella prossima. Così creiamo
impossibile,
sempre,
ma
creiamo aspettative sempre più grandi. Signori, siamo l'Inter. Allora, grazie mille Alessandro Villa.
Grazie a te Fernando, grazie soprattutto a Thomas.
Grazie soprattutto a voi ragazzi.
Tra l'altro,
Tammy
è il nome di battesimo, perché ho sempre pensato che fosse il soprannome di Tom in realtà.
No, è Tammy, proprio Tammy.
Ok. Cioè, mi sono tolto anche questo dubbio.
Che può essere anche un nome femminile, giusto per.
Così chiudiamo. Sì, salutiamo tutte le Tammy che ci seguono da casa. Grazie mille a tutti, non solo alle Tammy che ci hanno seguito. Ci vediamo settimana prossima. Forse. Ciao a tutti.
Allora, ieri sera partita, sono brutti quelli che mentono, non l'hanno vista, no, poi io non l'ho vista perché ero sul palco a fare il mio spettacolo e ho aspettato la fine per sapere il risultato e l'idea di mio fratello è stata quella di mettere c'è solo l'Inter, cosa che ha riempito di gioia metà della sala e però ha riempito di gioia la metà giusta della sala, è stato bellissimo e mi sento come se avessi segnato io il quarto gol, anzi, io ero il guardarino che ha annullato quello dei ragazzi.